questo incontro, ovviamente sia per questioni di tempo, sia per rendere la cosa un po' vivace, non farò una vera e propria relazione, mi limiterò a fare un'introduzione di 10-15 minuti per cercare di offrire qualche elemento di ragionamento, mi auguro quindi qualche spunto per il vero e proprio dibattito che seguirà successivamente e che vedrà degli interventi da parte di delegati che stanno nei luoghi di lavoro, di diversi settori, che racconteranno diverse storie, quindi vissute direttamente nel mondo del lavoro, e poi su una serie di idee abbiamo chiamato questa sera a confrontarsi autorevoli esponenti della sinistra sindacale e della sinistra politica. Nell'offrire questi spunti noi cercheremo di tenere assieme due piani. Il primo piano è quello della prospettiva generale, ovviamente a partire dal lavoro, e per prospettiva generale intendiamo idee forti, e quindi come tali idee forti che provano ad immaginare un modello di società generale a partire dal punto di vista autonomo e indipendente del mondo del lavoro. E al tempo stesso metteremo lì anche qualche ragionamento un po' più immediato, un po' più contingente, qualche elemento programmatico. Ovviamente le due cose si tengono assieme, cioè non avrebbe senso proporre grandi ragionamenti di prospettiva che rischiano di essere tutti lì nel cielo delle idee, se non c'è qualche elemento forte di ancoraggio che comincia a costruire delle risposte concrete qui ed ora a quello che sta succedendo quotidianamente nel mondo del lavoro, così come non avrebbe senso limitarsi soltanto ad una discussione tutta schiacciata sul contingente se anche elementi programmatici di forte pregnanza non sono collocati in un quadro di ragionamento generale di prospettiva. Dicevo, noi mettiamo al centro la questione del lavoro e ci teniamo a sottolinearlo, non lo facciamo in termini retorici. Essendo il lavoro un'emergenza sociale, con tutto quello che sta succedendo, che è successo e che ancora succederà, un po' tutti, la prima cosa che dicono è, il primo punto è la questione del lavoro. Noi invece riteniamo che la questione del lavoro sia un punto di vista centrale a partire dal quale costruire un progetto politico generale. E per far questo è inevitabile ragionare di rappresentanza sociale e politica del mondo del lavoro, senza che i due termini si sovrappongono, cioè voglio essere estremamente chiaro. La rappresentanza sociale, che è quella che si esprime nel sindacato, è una cosa, la rappresentanza politica, che è quella che si esprime in movimenti, in soggetti, partiti politici, è un'altra, ed è bene che le due cose mantengano la loro autonomia, la loro indipendenza. Ma autonomia e indipendenza non significano indifferenza, cioè quindi anche nel quadro di una rappresentanza sociale rigorosamente autonoma rispetto al quadro politico non può esserci indifferenza rispetto a quello che succede nella politica. E nel fare questo passaggio spendo due parole, non per commentare, perché poi ciascuno di noi fa i suoi commenti, ma per fare un ragionamento. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il primo punto del programma di quello che sta nel sondaggio del primo partito in Italia, il 5 Stelle, che ha proposto di disintermediare nelle aziende il rapporto tra lavoratori e impresa in modo da garantire una partecipazione più diretta, più genuina, più democratica dei lavoratori all'impresa. Ora, questa cosa non va presa sotto gamba, non è l'ennesima battuta, cioè c'è dietro un modo di pensare. Disintermediare, a parte che è lo stesso termine che utilizza Uber ad esempio, o tutte le piattaforme che eliminano qualsiasi forma di regolazione della... Ma disintermediare significa una cosa, significa togliere ogni mediazione tra il lavoratore e l'impresa. E togliere ogni mediazione significa negare alla radice che ci sia la possibilità di una organizzazione e di una rappresentanza collettiva degli interessi dei lavoratori. Io svolgo un ruolo di mediazione se prima ho organizzato e quindi rappresento degli interessi da sostenere e difendere collettivamente. Se cancello questa forma di mediazione, non c'è più una organizzazione del mondo del lavoro nel rivendicare i propri diritti, ma c'è il rapporto individualizzato di ogni lavoratore con l'impresa. E noi invece non solo riteniamo che la rappresentanza sociale, quindi sul versante sindacale, vada rafforzata, ma abbiamo anche l'ambizione di ragionare di rappresentanza politica del mondo del lavoro, che è stato il grande assente di questi anni. E quindi spesso, discutendo nelle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori, si fa l'elenco di tutto quello che è successo in questi anni. Non è un caso, cioè non è un caso che dalla metà degli anni 80 in poi, Scala Mobile, Legge Dini, Pacchetto Treu, Legge Maroni, Legge Sacconi, Decreto Poletti, Giova e via, si siano affermati con così tanta facilità. Cioè la politica non è uno spazio lontano da noi, è lo spazio in cui si confrontano interessi organizzati. E se gli interessi dei lavoratori sono organizzati e rappresentati, hanno la possibilità di far sentire la loro voce anche nello spazio politico, ma se non c'è questo tipo di rappresentanza, gli interessi dei lavoratori è come se non esistessero. Quindi le botte che abbiamo preso nel corso di questi ultimi anni, tanti anni, perché ogni volta che un governo di qualsiasi schieramento politico ha messo mano alla legislazione in materia di lavoro, ne siamo usciti con pesanti arretramenti sul terreno dei diritti. E quindi noi partiamo da qui, da questo ragionamento, con un'aggiunta: per noi rappresentanza del mondo del lavoro non significa il meccanismo della delega, cioè che i lavoratori deleghino qualcuno a rappresentarli, in questo caso nello spazio della politica. Riteniamo che la rappresentanza del mondo del lavoro passi direttamente attraverso l'organizzazione e la partecipazione diretta dei lavoratori alla politica. Cioè che partecipino alla politica con i loro bisogni, i loro interessi, i loro vissuti, che vi partecipino a livello delle organizzazioni politiche e anche a livello istituzionale. In questo Parlamento ci sono 4 operai su oltre 900 deputati e senatori. Questa cosa qualcosa vorrà pur dire. E quindi noi riteniamo che i lavoratori debbano tornare ad essere una parte attiva dei loro strumenti di organizzazione e di rappresentanza, sia sul versante sociale, perché anche a livello del sindacato c'è ancora molto da lavorare, sia a livello della politica, dove ci troviamo forse ai minimi termini degli ultimi anni. Quindi un ragionamento, come dire, di prospettiva, che proviamo a declinare anche con qualche elemento concreto. Quindi il fatto che i ragionamenti di prospettiva comincino a marciare su qualche proposta concreta. Vado per titoli, ovviamente. Credo di non dire niente di nuovo, visto che molti di noi tengono più o meno regolarmente assemblee nei luoghi di lavoro, se diciamo che la questione previdenziale, cioè le pensioni, è in cima alle preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. E quando parliamo di pensioni, attenzione, non pensiamo soltanto alla riforma Fornero, che rappresenta il completamento di un cammino che è cominciato da lontano. Legge Dini, legge Maroni, legge Damiano, legge Sacconi, che hanno trovato un completamento organico con la riforma Fornero, in cui due elementi, i due pilastri principali erano l'allungamento continuo dell'età pensionabile, e questo è l'elemento più conosciuto, ma c'è un elemento altrettanto importante che è la modifica dei criteri, delle modalità di calcolo delle future pensioni, la questione dei coefficienti, che rischia di determinare nei prossimi anni una vera e propria bomba sociale. La faccio breve con un esempio, così chiudo subito questo punto. Quelli della mia generazione, io sono un 75, andrò in pensione a 69 anni e 11 mesi e se non cambiano i criteri di calcolo della pensione, percepirò una pensione che sarà inferiore al 50% dell'ultimo stipendio percepito. Per intenderci, io piglio circa 1.400 euro al mese, dovessi andare in pensione domani con le regole attuali, piglierei una pensione di circa 700 euro al mese. Seconda questione, e passatemi la battuta, noi non possiamo più tollerare che nel senso comune e nell'immaginario collettivo la battaglia sulle pensioni contro la riforma Fornero sia agitata da quel mascalzone di Matteo Salvini. Seconda questione, mercato del lavoro, anche qua chiamiamo le cose col loro nome, diritto del lavoro, che anche qui in un percorso che dura da diversi anni è stato progressivamente smontato in tutte le sue parti. Si è cercato di svuotare il contratto nazionale, si è messo mano manomettendolo allo statuto dei lavoratori, e anche qui il Job Act, che giustamente è al centro di tutti i nostri ragionamenti, è un pezzo. Sul licenziamento economico è intervenuta la Fornero, sulla questione della derogabilità ai contratti nazionali era intervenuta la legge Sacconi, sugli elementi di precarizzazione erano intervenute la legge Biagi e ancora prima il pacchetto 3. E quindi c'è la necessità di una riscrittura complessiva del diritto del lavoro, perché oggi viene messa in dubbio persino la possibilità in Italia di parlare di diritto del lavoro. E non mi riferisco solo all'articolo 18, anche se comunque i suoi effetti immediati li sta già producendo con i licenziamenti per motivi economici, e poi vai a registrare davanti un giudice che c'è la manifesta insussistenza del licenziamento economico, come fai? Mercato del lavoro che è stato completamente stravolto, cioè un dato su tutti. Questa è l'ultima relazione dell'Istat sulla, non sulla rilevazione delle forze lavoro, ma sulle comunicazioni obbligatorie del Ministero. Quindi questi sono i dati. Poi farò anche un ragionamento. Al quarto trimestre 2016 sono state registrate comunicazioni di avviamenti al lavoro di 72.000 quarto trimestre, 72.000 a tempo indeterminato, 254.000 di tempo determinato. Cioè la proporzione è questa, 70.000 a 250.000 vuol dire che per ogni comunicazione di un tempo indeterminato ce ne sono più di 3 a tempo determinato. Però attenzione a una cosa, guardando l'andamento nel tempo, dove c'è stato il boom degli avviamenti dei tempi indeterminati, a partire da marzo 2015 fino ai primi giorni del 2016, cioè quando c'erano gli incentivi più generosi del Job Act, la decontribuzione di 8.000 euro per ogni nuovo assunto. Ma attenzione! Noi formalmente facciamo la distinzione tra tempo determinato e tempo indeterminato, ma col contratto a tutele crescenti, che ti possono licenziare quando ne hanno voglia. Che senso ha parlare ancora di contratto a tempo indeterminato quando ogni giorno ti possono licenziare? La terza questione è la questione delle politiche industriali. E anche su questo vogliamo essere molto chiari, perché si fa un po' di confusione in Italia. Gli incentivi alle imprese non sono politiche industriali, sono regali alle imprese, e magari nemmeno a quelle italiane, perché non so se è chiaro, il piano del governo Industria 4.0, che prevede 13 miliardi di risorse pubbliche per favorire gli investimenti delle imprese nella robotica avanzata, nuove tecnologie, internet, connessioni e via, non è certo, sono soldi che le imprese acquisiranno grazie alla modalità dell'iperammortamento, li utilizzeranno per comprare macchinari, impiantistica, automazione, ma non è nemmeno detto che facciano lavorare imprese italiane se non ci sono industrie italiane che producono quelle cose. Non so se ricordiamo la vicenda dei pannelli solari, uno sfracasso di miliardi per incentivare le energie alternative, e poi i pannelli solari venivano prodotti in Germania, cioè lavoravano le industrie tedesche. Su Industria 4.0 rischia di succedere la stessa identica cosa, per cui Siemens, Bosch, eccetera, saranno le imprese che produrranno la strumentazione della nuova automazione industriale con i soldi del governo italiano, senza creare un posto di lavoro in Italia. Così come le privatizzazioni non sono una politica industriale, visto che anche in questi giorni se ne discute di altri 5 miliardi di proventi da privatizzazioni. Le privatizzazioni sono l'esatto contrario delle politiche industriali, perché privano il governo di leve fondamentali per fare industria in questo paese. Questo paese nel dopoguerra è stato industrializzato da una cosa chiamata IRI, che ha messo mano alla chimica, alla siderurgia, ha costruito l'infrastruttura industriale di questo paese, ha sostenuto i settori che dovevano svilupparsi. E però i soldi pubblici vanno bene quando ci sono da salvare le imprese dalla bancarotta, dal fallimento, e subito dopo si danno ai privati. Cosa che altri governi non fanno. Il governo francese sull'Alstom, sull'automobile, non fa queste cose. Il governo tedesco, oltretutto col meccanismo di partecipazione che ha, non fa queste cose. Quindi noi pensiamo ad una politica industriale che non dia incentivi alle imprese come forma di regalo, che non privatizzi e che torni invece a fare due cose: una programmazione e l'utilizzo di leve pubbliche nell'economia, in particolare nei settori strategici. I settori strategici non è solo l'industria 4.0, come parlavo prima, perché un paese non è un paese industriale se non ha industria di base. E guardo i compagni del petrolchimico di Marghera, l'ENI sta facendo l'esatto opposto nel settore, sta scientemente distruggendo l'industria chimica nazionale, e oltre che a disimpegnarsi direttamente strangola anche tutte le produzioni che compongono la filiera chimica. L'ENI è lo Stato. E i compagni Rossi e Maurizio Landini hanno seguito in particolare le crisi da Piombino all'Ilva. Un paese che si vuole industriale, cioè che vuole costruire filiere complete, non può rinunciare all'industria di base. Perché? Perché la finalità delle politiche industriali non è quella di dare incentivi, di privatizzare, di ammodernare, è quella di creare posti di lavoro. Cioè non sono una questione da lasciare ai tecnici, ma sono il principale strumento con cui in un paese si creano posti di lavoro, e noi aggiungiamo di qualità, cioè che tipo di lavoro vogliamo. Ultima considerazione, chiuso. Noi questi ragionamenti li stiamo proponendo qua, ovviamente confrontandoci con i compagni del sindacato italiano e della sinistra politica italiana, ma dobbiamo abituarci ad assumere come scala minima di ragionamento la scala europea. scala minima, non solo per le politiche comunitarie, cioè le politiche che fa la Commissione europea, il Consiglio europeo, eccetera, che indubbiamente producono vincoli fortissimi sulle politiche fiscali, le politiche sociali, addirittura la regolazione del lavoro. Ma la scala minima europea è la scala dove avvengono processi economici, dove ad esempio le multinazionali decidono dove allocare la produzione e dove spostarla. Cosa stanno facendo in questi mesi, per restare ad esempio milanese, ABB, Alstom, General Electric? Decidono liberamente dove spostare la produzione, quali stabilimenti chiudere, senza un'interlocuzione del governo. Ripeto, l'Alstom può decidere di dimezzare Sesto San Giovanni, di intervenire su Bologna. In Francia non si permette di fare queste cose. Secondo, l'Europa è l'area dove avviene il grosso delle delocalizzazioni. Certo, ci sono anche le delocalizzazioni verso la Cina, verso l'India, l'est asiatico, ma il grosso delle delocalizzazioni, cioè la chiusura di una fabbrica in Europa occidentale e il suo spostamento nei paesi a basso costo del lavoro, avviene principalmente in Europa, verso la Polonia, Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, l'ex Jugoslavia, e in particolare sono delocalizzazioni che riguardano la produzione di intermedi, di parti, di componenti, che non vengono consumate in Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, ma vengono reimportate in Europa occidentale, dove ci sono la testa delle filiere industriali. Quindi l'inseguimento del basso costo del lavoro, mettendo oltretutto in concorrenza i lavoratori europei. Per questo si è anche ragionato a lungo di sindacato europeo in alternativa al sindacato di mercato, cioè o un sindacato assume una dimensione europea in grado di costruire solidarietà tra i lavoratori, altrimenti c'è la concorrenza tra lavoratori, perché se chiudono uno stabilimento in Italia, gli operai e i sindacati in Italia fanno casino, ma se questo si trasferisce in Polonia stappano le bottiglie di champagne, perché porta la lavoro. E su questo siamo timidissimi in Italia. Io una cosa molto seria l'avevo vista 3 anni fa in Francia, poi è stata svuotata, ma la legge proposta prevedeva che l'impresa che delocalizzasse aveva 3 mesi di tempo per trovare un nuovo acquirente. Se non lo faceva, restituiva tutti i contributi pubblici ricevuti dallo Stato francese e per ogni posto di lavoro pagava una penale di 28.000 euro. Cioè un forte disincentivo a delocalizzare, e se proprio vuoi delocalizzare mi dai le risorse per fare una politica industriale e ricostruire quei posti di lavoro. Terza questione, ormai la produzione europea non è più nazionale ma è su scala europea, quindi le industrie hanno distribuito paese per paese le diverse fasi di produzione. Ed è impensabile ragionare di politiche dell'auto se non si ricostruisce la filiera complessiva di chi produce tutte le singole componenti che poi convergono nella testa della filiera dove si fa l'assemblaggio auto. Stessa cosa per gli elettrodomestici, stessa cosa per le macchine industriali, per qualsiasi altro prodotto. E da ultimo, l'Europa è anche l'area in cui si sperimenterà quella che appunto viene chiamata la quarta rivoluzione industriale, di Industria 4.0, su cui noi stiamo cercando, con una ricerca sul campo, grazie in particolare ai compagni della FIOM, ai delegati di fabbrica, di capire per davvero cosa succederà nei luoghi di lavoro, in termini di livelli occupazionali, di qualità del lavoro, del controllo, di partecipazione dei lavoratori, di qualità del lavoro e via. Io la chiudo qui perché credo di aver messo in fila un po' di questioni. Questo per noi è una discussione che ovviamente non si chiude qui. Ci auguriamo anzi che magari anche rispetto al 20 o 21 maggio, quando è previsto un momento di discussione programmatica un po' più articolato, anche queste questioni vengano viste, tenendo assieme il rigore scientifico dell'analisi, con la partecipazione diretta del mondo del lavoro, perché noi non possiamo correre il rischio di costruire anche dei programmi bellissimi, ma che se non hanno le gambe su cui marciare, che sono quelle del movimento dei lavoratori che si dà la sua forma di rappresentanza, faranno un lavoro fatto a metà. Grazie, spero di non essere stato l'ultimo.